Il Museo Tattile Statale Omero e Slash Radio Web presentano Toccare l'arte alla radio.
Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto di Slash Radio Web, è Chiara Maria Gargiuoli che vi parla dai microfoni appunto di via Faleria, e intanto saluto subito, prima che me ne dimentichi, dall'altra parte del vetro Alessio che è qui con me, anche Max che si trova oggi qui con noi naturalmente, e diamo il buon pomeriggio subito ad Andrea Socrati che condurrà questa trasmissione di oggi, la numero 9 già, siamo già giunti alla numero 9, Andrea.
Già, salve Chiara, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo alla numero 9 e qui c'è vento anche in poppa, nel senso che magari la navigazione prosegue.
Sì, senz'altro abbiamo detto che fino al 18 di giugno i nostri giovedì alle 15:20 saranno proprio dedicati all'arte, e questo è veramente un piacere per noi perché stiamo imparando moltissime cose. E oggi in particolare il tema tratta di un personaggio, Pinuccio Sciola, sì. E le pietre sonore, questo è il titolo. Illustraci, Andrea, di che cosa andremo a parlare.
Allora, oggi parleremo appunto di un artista straordinario, Pinuccio Sciola appunto, che è un artista sardo, il cui merito è stato quello di aver saputo veramente dialogare con la natura e con le pietre in particolare. Noi, sapete, amiamo molto l'arte multisensoriale, e quella di Pinuccio Sciola davvero è un po' l'emblema di un'arte che sa parlare a tutti i nostri sensi. E quindi sarà per me una puntata anche emozionante, perché ho avuto anche il piacere di conoscere, seppur una breve mattinata, Pinuccio quando venne al Museo Mero. Poi sono andato a Sasperate, che è il paesino della Sardegna vicino Cagliari, dove appunto lui nacque, e dove c'è un bellissimo giardino sonoro, quindi una sorta di parco di cui poi parleremo insieme a Maria Sciola, che credo sia già collegata con noi, che voglio già ringraziare subito per aver...
Abbiamo già collegato con noi, sì, è con noi, buon pomeriggio.
Buon Maria. Pomeriggio a tutti e grazie mille per questa opportunità.
Grazie a lei per essere con noi, naturalmente.
E quindi dicevo, è una puntata per me particolare e davvero emozionante. Per cui cercando di, come dire, se sei d'accordo Chiara, di razionalizzare al meglio il nostro tempo, io direi due parole su Pinuccio Sciola, prima di coinvolgere naturalmente Maria, che saprà raccontarci un po' la storia e l'arte del papà, visto che poi è lei in primis che si è assunta l'onere e l'onore, diciamo così, di portare avanti il messaggio di Pinuccio Sciola. Pinuccio Sciola appunto nasce a Sasperate, questo piccolo borgo di circa credo 8-9 mila abitanti, e nasce nel 1942. Nasce da una famiglia di contadini e lui subito mostra una predilezione per l'arte e per la natura. Ha una formazione artistica perché frequenta appunto il liceo artistico di Cagliari e poi comincia un pochino il suo peregrinare per il mondo, che appunto lo arricchirà di tantissime esperienze. Frequenterà intanto a Firenze il Magistero d'Arte di Porta Romana e quindi l'Accademia Internazionale di Salisburgo, frequenterà anche l'Università della Moncloa a Madrid, avrà esperienze in Messico con uno dei più grandi muralisti appunto contemporanei, e vive anche gli eventi del 68 a Parigi, e dopodiché ritorna nel suo paese, quindi sente un po' questa necessità di ritornare alle sue origini e trasforma letteralmente, poi Maria ce lo racconterà, il paese in un paese d'arte sostanzialmente. Partecipa alla Biennale di Venezia del 76, poi ritornerà anche alla 50ª Biennale appunto di Venezia diversi anni dopo. E la cosa diciamo che però cambia letteralmente il suo percorso artistico è la scoperta, possiamo definirla così, di questi segreti che le pietre hanno custodito per lunghissimo tempo e che hanno rivelato proprio a Pinuccio Sciola. Quindi nascono negli anni 90 le pietre sonore, viene svelato al mondo insomma questa magia, no, delle pietre che raccontano le loro memorie, le loro storie. E da lì veramente c'è un percorso straordinario di Pinuccio Sciola. Le pietre vengono esposte un po' ovunque nel mondo, Renzo Piano ne sceglierà una da installare davanti all'Auditorium della Musica di Roma, proprio come simbolo appunto di una musica eterna. E quindi sono le pietre le vere protagoniste appunto di questo racconto. E allora direi, senza aggiungere altro, di chiedere proprio a Maria che cosa appunto ha rappresentato, no, per Pinuccio Sciola la pietra, qual è stato il suo rapporto, che io definirei spirituale e fisico con la pietra, tant'è che lui amava parlare di accarezzare la pietra, quindi c'è proprio un rapporto affettivo con essa. Quindi Maria, ti lascio la parola per questo primo così dialogo.
Grazie mille Andrea, tra l'altro per me è sempre un onore parlare di mio babbo, confrontarmi. Quello che era per lui il rapporto con la pietra era un rapporto di vero amore. Quando andava a sceglierle in giro per le piazze, nelle strade, nelle campagne, lui diceva è come durante una grande festa, quando tu incroci gli occhi di una sola persona, è quella. E allora lui si avvicinava, le toccava per sentire se avevano dei filamenti all'interno e anche quello che il suono che poi ne sarebbe derivato. Pensate che Pinuccio Sciola diviene scultore in un paese senza pietre, perché qua a San Sperate, vicino a Cagliari, avevamo soltanto le pietre di fiume, tra l'altro durissime da lavorare. La sua era una passione innata che poi è stata linfa di tutta la sua vita. Pur essendo un artista a 360 gradi, nel senso che lavorava con materiali quale il legno, il ferro, il bronzo, l'argilla, per poi arrivare ai progetti, alle poesie, eppure si è sempre definito scultore. Anzi, amava dire: io ho due sorelle, la minore è la pittura, mentre la maggiore è la scultura. Aveva dei piedi scalzi perché amava camminare scalzo e sentire il rapporto con la terra, e la testa immersa totalmente nell'universo. E con quelle mani enormi, ai bambini dico sempre, aveva le mani grandi come quelle di Hulk, mani di un uomo che ha sempre lavorato la terra e la pietra. Lui diceva sempre: più grande è la mano, più delicata è la carezza. E a me ha sempre insegnato che dovevo approcciarmi con la pietra accarezzandola, come si accarezza una mamma o un bambino, con un tocco sempre di grande rispetto per la pietra, per le persone, per la natura. Era quello che lui aveva, era rispetto. Sì.
Bello. Abbiamo questo è bellissimo quello,
sì,
che ci ha detto,
infatti,
Maria.
Molto bello.
Grazie.
Credo che abbiamo anche una foto, un'immagine da mostrare.
Sì, sì, stanno andando nel frattempo noi in contemporanea, Alessio manda le foto relative a quanto raccontiamo, quindi chi ci sta seguendo tra l'altro sulla pagina di Facebook, ricordiamolo, può naturalmente vedere anche il repertorio fotografico e può scriverci insomma se ha qualche domanda e qualche cosa da chiedere, insomma ne può approfittare.
Benissimo, questa prima foto, così per descriverla anche
sì, certo,
non vedenti, mostra proprio Pinuccio Sciola intento a dialogare, quindi a far parlare, a far suonare una grande pietra che lui chiaramente ha prima lavorato. È una grande pietra, diciamo, di dimensioni, come altezza sarà su 1,5 metri per un paio di metri di larghezza, e questa pietra è tagliata con dei tagli precisi, lineari, geometrici, formando appunto una sorta di scacchiera sulla superficie, perché sono tagli distanziati circa, non so, una quindicina di centimetri l'uno dall'altro, sia verticali che orizzontali, quindi è veramente la pietra tagliata, affettata, e che mostra quindi questa texture quadrettata sulla superficie, e lui facendoci passare poi sopra una pietra riesce a estrapolarle, a tirarne fuori proprio il suono. E credo che a questo punto ci sia anche un audio, possiamo anche sentire le parole di Cicciola.
Ora ce le ascoltiamo.
Io ogni volta che accarezzo una pietra vedo la reazione della gente, io so di avere una missione, che è quella di ricreare un nuovo rapporto con la natura. Io so che chiunque qui, con le emozioni che riescono a percepire da questa materia, ognuno ha una tale emozione che necessariamente, uscendo fuori dal portone della casa, avrà un altro rapporto con la natura, che sarà di più attenzione, di più amore, di più rispetto alla madre terra.
Rientriamo, vogliamo commentare?
Non so, forse è Maria che ci deve raccontare un po' queste parole, quando le risente penso che insomma gli si apra il cuore.
Bravissimo Andrea, per me è sempre un'emozione, tra l'altro ero legatissima a mio babbo, adesso con i miei fratelli e con tutto uno staff eccezionale proseguiamo, però ogni tanto cerco anche di dividere un po' le cose, no? Il babbo è l'artista, perché è un amore grandissimo che però in certi momenti devi un attimo mettere da parte per lavorare con estrema anche professionalità, perché insomma babbo se lo merita, però ascoltarlo così, grazie per aver postato insomma la sua voce, sempre bello.
Benissimo. Allora, la seconda così questione che vorrei trattare con Maria, chiedere a Maria, riguarda un po' la memoria appunto delle pietre, no? Sciola sosteneva appunto che le pietre hanno una loro memoria, una memoria degli elementi con cui loro, le pietre, hanno convissuto nel tempo, no? E quindi a seconda della loro formazione, delle loro vicende, appunto, le pietre hanno e rimandano quindi un suono, per cui il suono del calcare è sicuramente diverso dal suono del granito. E poi in questa parte avremo anche l'occasione di ascoltare veramente, questo sarà davvero emozionante, il suono delle pietre. Per cui ecco, chiedevo un po' a Maria di illustrarci un pochino questo concetto della memoria delle pietre, così come il papà insomma soleva spiegarlo.
Sì, diciamo che tra le sue produzioni appunto più famose ci sono sicuramente le pietre sonore. Lui diceva: io non ho scoperto niente, ho semplicemente liberato quel suono che era rinchiuso nella materia da migliaia e migliaia di anni. Contate che non tutte le pietre mettono un suono, ossia tutti gli elementi hanno un suono, anche la mia testa paradossalmente se la sbatto al muro, però quello che rilascia poi la pietra è una risonanza molto forte, ed è una scoperta sicuramente inaspettata. Una delle domande più frequenti che gli facevano e fanno ancora me i turisti è: ma come l'ha scoperto? E lui rispondeva: e tu ricordi quando hai conosciuto tua madre per la prima volta? Quasi fosse innato dentro di lui. E quello che noi oggi abbiamo la possibilità, anche grazie a lui, di ascoltare è quella che lui più che suono definiva voce, la voce della pietra che ci racconta appunto di millenni passati. C'è un famosissimo detto Incas che dice: quando arrivò la luz la pietra già esisteva, quindi la pietra era già qua, quante storie ci può raccontare. E allora lui principalmente per il suono trova questa voce in due materiali in particolare: la pietra calcarea, che è quella che si forma sott'acqua e quindi mantiene all'interno un'elevata percentuale di acqua e rilascia un suono liquido e molto melodioso. Abbiamo l'audio, se volete possiamo, se c'è la possibilità, farlo,
certo, ora ascoltare.
Grazie.
Eccoci qui.
Eccoci.
Beh, è un rumore molto particolare, no? Un suono molto particolare.
Sì, infatti questo sono...
Come si percepisce proprio la liquidità del suono, davvero incredibile.
Sì, queste sono composizioni di Andrea Granizio, che è il responsabile dei nostri progetti musicali, quindi c'è tutta una parte di progetti musicali sulle pietre sonore che va avanti, però naturalmente quando ne avrete la possibilità dovrete ascoltarle dal vivo, perché rilasciano delle vibrazioni che entrano all'interno del corpo. Un altro materiale che lui utilizzava era il basalto. Pensate che quando era vivo mio babbo io avevo una propensione per il calcare, perché è più elegante, bianco e melodioso. Da quando è mancato questo attaccamento quasi morboso al basalto. Il basalto è una pietra vulcanica e il suono è totalmente differente, quindi molto più profondo, e pare quasi un urlo che viene estrapolato dalle viscere della terra.
Vogliamo sentirne il suono?
Sì, adesso sentiamo. Completamente diverso, no?
Sì.
Sì, sono due suoni veramente diversi che raccontano appunto memorie diverse di queste pietre, davvero eccezionale, davvero incredibile. C'è una immagine di un lavoro del calcare del granito che penso possano andare, e volevo sottolineare e ricordare come le pietre, in questo caso più geometriche, fossero anche queste lavorate con questi tagli verticali e orizzontali che gli danno poi una texture particolare. Ma un'altra cosa particolare, queste pietre così appunto tagliate hanno mostrato una elasticità incredibile, è vero Maria? Ma anche questa è una scoperta.
Questa è una peculiarità che lascia tutti a bocca aperta, quindi diciamo che proprio il lavoro dell'artista lo porta un po' a cambiare quei termini sempre usati per la pietra, quindi pietra dura, rigida, muta, in realtà ci può regalare veramente delle sensazioni assolutamente inaspettate.
Certo. A proposito poi del basalto, no? Ecco, tra le tante intuizioni che ha avuto tuo padre, che ha avuto Pinuccio Sciola nel suo rapporto appunto con le pietre, è molto bella e molto interessante diciamo così la sua proposta dei semi delle pietre, che poi sono stati definiti anche semi della pace. Credo siano in basalto, ma non so se soltanto in basalto sono stati realizzati.
Sì, sono dei diciamo blocchi unici di pietra viva, di basalto, dove lui andava ad intagliare all'interno quasi alla ricerca del cuore della pietra, quindi quello che si vede, la simbologia è proprio quella dell'origine del mondo. E lui portò queste opere anche alla Basilica di San Francesco in Assisi. E per convincere l'allora custode gli disse: la pace in ogni sua forma ha bisogno di essere coltivata partendo proprio dall'immagine del seme, va coltivata con cura giorno dopo giorno. Diciamo che lui raccontava anche: io sono amico di San Francesco, perché lui si narra, parlava con gli alberi, con i fiori, con gli uccelli, però dimenticò la pietra che ha ascoltato. Quindi quando gli diedero la possibilità di portar lì le sue opere, lui disse: adesso potrete ascoltare tutti i misteri della pietra. Addirittura durante una performance in Sardegna, in aperta collina, diciamo, fece arare dall'aratro trainato dal bue la terra e dentro piantò i suoi semi. Lui diceva: perché un'opera d'arte, per essere bella, devi per forza vederla. Quindi una simbologia tra l'essere, l'essenzialità e la natura molto forte. La sua filosofia di vita diceva proprio: io spero che un giorno le mie opere ritornino ad essere parte della natura.
Eh beh, giustamente, perché insomma, in effetti usa una materia che con la natura è un tutt'uno, cioè un qualcosa di facilmente, no? È ricollocabile poi, è proprio l'ambiente, l'atmosfera nella quale si è formata, quindi in effetti questo è molto bello come immagine, o quantomeno una visione un po' diversa dell'opera d'arte che si teme si possa rovinare, che si, insomma, l'idea, no, di esporla all'aria possa in qualche modo deturparla. Invece, in effetti, il tipo di arte di Sciola è un'arte che si sposa bene con l'ambiente, è molto contemporanea come visione.
Sì, Chiara. Lui raccontava: quando io taglio la pietra soffro, perché in realtà è una ferita che io sto infliggendo dentro la pietra, però il mio alleato è il tempo, perché poi quando si cospargono di muschi e licheni è come se a quel punto la ferita si è rimarginata e a quel punto sono parte della nostra terra.
Bellissimo. Io penso che Pinuccio Sciola sia stato uno dei più grandi artisti che abbia mai trattato il tema della natura. Si parla di land art e adesso si parla di un'arte ecologica. Ebbene, anche da questo punto di vista qui penso che Sciola abbia precorso davvero, davvero i tempi. Tra l'altro lui diceva di aver appreso soprattutto dall'università della natura, no? E questa quindi sì, la dice lunga, insomma, col suo. Qui nelle foto che probabilmente sono in visione ora abbiamo proprio questi semi di basalto che hanno questa forma appunto abbastanza ovale, irregolare, come fossero dei veri e propri semi, e sono di grandezze anche diverse, anche molto grandi, ce ne sono piccoli e grandi, e hanno questo squarcio, no, in un lato della pietra, nel quale, appunto, dal quale fuoriesce appunto questo cuore lavorato, liscio della pietra stessa, e pronto, direi, quasi a germogliare e quindi a far crescere questa nuova consapevolezza di cui noi abbiamo davvero bisogno nel rapporto con noi stessi e nel rapporto con la natura. Per cui credo che sia davvero un'arte, quella di Pinuccio Sciola, che sia la più indicata anche a rappresentare quello che diceva anche Papa Francesco quando parlava appunto della bellezza che salverà il mondo, riprendendo poi anche le parole di Papa Wojtyla. Quindi questa è davvero una bellezza della natura che è passata attraverso le mani di un intermediario che in questo caso diventa anche qui una sorta appunto di messaggero, no, tra la natura e il mondo e la realtà, per farci scoprire, no, questo nuovo rapporto di cui abbiamo tanto bisogno. Ed è estremamente suggestiva anche l'immagine che vede appunto l'installazione di tutti questi semi, in questo caso anche molto grandi, nel piazzale antistante la Basilica di Assisi, no? E quindi veramente questo dialogo tra questi semi della pace che qui trovano una grande ragione d'essere, appunto, in questo luogo secolare di spiritualità e quindi di pace, quindi veramente, veramente eccezionale. A questo punto torniamo, come dire, a Sasperate, nel senso che, come ho detto prima, Sciola appunto ha peregrinato a lungo facendo tantissime esperienze, poi ha sentito un po' il richiamo della terra natia, è tornato al suo borgo e lo ha letteralmente trasformato, trasformandolo in un paese museo, in un paese dove l'arte si vive proprio passeggiando per le vie. E quindi chiedo a Maria un pochino come si è sviluppata questa azione sociale, veramente, quindi si parla di ruolo sociale dell'arte, forse questo è un esempio più che emblematico, appunto come Sciola è riuscito appunto a coinvolgere il paese e in qualche maniera a inculcare fra i cittadini questa vena artistica, diciamo così.
Sì, diciamo che nel 1968, quando la rivoluzione era ormai sparsa quasi in tutto il mondo, in Sardegna ancora non era arrivata. Quindi Pinuccio torna dai suoi viaggi studio in giro appunto per l'Europa, però l'approdo nel suo paese natio, il ricongiungimento con i suoi cari, con gli amici, lo mise totalmente di fronte a un divario culturale che si era creato. E questo lo portava a pensare, ma perché l'arte soltanto dentro i musei, solo per pochi eletti? Portiamo l'arte in strada, per la gente, con la gente. E quindi inizia questa, quella che fu poi una delle prime rivoluzioni di arte pubblica in Italia, coinvolgendo tutto il paese e iniziando a dipingere i muri, prima di bianco e poi con il colore. Tant'è che gli anziani del paese, questa frase ve la dico in sardo e poi ve la traduco, lo guardavano colorare i muri e dicevano «Gastia, gustu esti torrau con sa febbre gialla». Questo è tornato con la febbre gialla dalla Spagna, tra l'altro, assolutamente.
Complicatina da capire, sì. Quindi dicevi…
Dicevano che era impazzito. In realtà adesso è un paese che è Sansperate, che senza arte non potrebbe vivere. È un paese che è diventato appunto un museo a cielo aperto, dove le installazioni artistiche nei muri, le strade colorate, tra l'altro approdano nel giardino sonoro, che è l'immensa eredità che lui ha lasciato. Come raccontava prima Andrea, è un giardino, uno spazio artistico veramente senza tempo, come raccontava lui, ed è un orizzonte di monoliti pervaso dal profumo degli agrumi, insomma un'esperienza per i visitatori totalmente immersiva, quella nel giardino sonoro e nel paese di Sansperate.
Bello proprio.
Ho avuto appunto il piacere veramente di passeggiare all'interno di questo spazio, non solo nel paese ma anche nel giardino sonoro, che era un aranceto, poi quindi veramente immerso anche nei profumi e negli odori della natura, e uno spazio molto ampio e passeggi letteralmente tra queste grandi pietre lavorate che fanno un po' da sentinella, come dei custodi di questo spazio e come dei custodi, per metafora appunto, della natura stessa, no? Che ci invitano davvero a una riflessione profonda. Io chiederei a Maria se dovesse descrivere un'opera della presente nel giardino sonoro, appunto quale ci vorrebbe raccontare.
Beh, una delle ultime opere che è stata restaurata e quindi resa fruibile è appunto un bambino scolpito in arenaria che si chiama Pietrino. E la prima opera ufficiale di mio padre, aveva 16 anni quando grazie a Pietrino venne ufficialmente scoperto. Pensate che lui da Sansperate non era mai stato a Cagliari, che dista 15 chilometri, e due amici rubarono quest'opera per portarla ad un'esposizione a Cagliari, e da lì tutti notarono che dietro a quel bambino, lavorato da un contadino in maniera totalmente, un contadino insomma che non aveva mai studiato, si nascondeva un artista, e quindi Pietrino è fruibile veramente da pochissimo, un anno e mezzo, e parte da lì tutto poi il percorso che invece si affaccia verso le pietre sonore. Le pietre sonore un po' come le amicizie, io non ho un'opera in particolare, perché ognuna nei vari momenti delle mie emozioni mi attrae maggiormente. E quando accompagno i visitatori io vedo e sento la descrizione di tutte le loro emozioni, che cambia proprio in base alla vibrazione, alle opere che hanno davanti.
Benissimo, mia Maria. Sì. È difficile infatti, come dire, scegliere un'opera tra le tante, e chiaramente Pietrino è quella che dà il là e chiude poi, come dire, il cerchio. Dalla pietra appunto tutto è nato. E appunto Pietrino proprio l'emblema. E chiederei allora a Maria come prosegue oggi questa attività appunto di divulgazione del messaggio, dell'opera di Pinuccio Sciola, che poi sappiamo essere anche molto attenta al tema dell'inclusione e quindi alle esigenze delle persone con disabilità.
Sì, noi proseguiamo, io e i miei fratelli, Tommaso e Chiara, con la fondazione e con uno staff veramente fondamentale che ci aiuta e ci supporta, perché la vita di Pinuccio Sciola è un puzzle da ricostruire. E lavoriamo su progetti futuri come quello di rendere la sua casa, che sta vicino al giardino sonoro, una casa museo. Ogni anno organizziamo un festival di arti visive, Sant'Arte, che richiama artisti, intellettuali e persone di ogni genere, con un richiamo forte alla partecipazione, che diciamo rimane sempre lo scambio migliore, anche se in questo periodo diviene molto più difficile. Il Giardino Sonoro invece prosegue la sua attività rendendo intanto aperti i suoi spazi. Abbiamo riaperto una settimana fa e mio babbo ha lasciato delle opere in grado di parlare tutte le lingue del mondo, tutte le culture, per tutte le età. E la nostra attenzione è e sarà perché resti un'arte per tutti. Infatti utilizziamo per aiutare persone anche con difficoltà, le storie sociali, i linguaggi in CA e facciamo delle visite assolutamente speciali, ma non differenti dalle altre, per le persone con non udenti o non vedenti. Addirittura con un'associazione sarda di dilettantistica sportiva di non vedenti abbiamo intrapreso una collaborazione bellissima, perché loro fanno le guide del Giardino Sonoro accompagnando i visitatori, diciamo, a quel punto bendati da una benda nera, in modo che si crei una profonda empatia tra la guida non vedente, la persona vedente a quel punto bendata, priva di un senso, che viene accompagnata alla scoperta di un'arte che può essere veramente fruibile con tutti i sensi, non soltanto con la vista. Questo per noi è importantissimo, perché può regalare delle emozioni nuove, indimenticabili.
Come ce lo potete descrivere questo Giardino Sonoro? Perché di questo non abbiamo la foto. Magari sarebbe carino cercare di capire.
Dunque, sì, una foto ci doveva essere, forse non è arrivata, però forse è meglio che lo descriva Maria, visto che ci vive letteralmente nel giardino.
Allora, il Giardino Sonoro è uno spazio molto grande, contiene al suo interno circa 800 opere monolitiche, quindi parliamo di grandezze che possono variare fino ai 3-4 metri. E generalmente accompagniamo i visitatori ogni ora per dei tour guidati e mostriamo le opere principali, facciamo toccare la pietra per sentirne la vibrazione, poggiare l'orecchio per sentire questo suono che pare riportarti dentro proprio il ventre materno, e mostriamo però anche tutte le opere che non sono soltanto sonore. Le persone hanno la possibilità di accarezzare la pietra. Naturalmente vi sto parlando in un momento in cui le visite sono più vincolate da quel senso. Lavoriamo quindi con una massima attenzione anche per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. È un luogo dove di notte si accende un enorme fuoco in mezzo alle opere. Ci sono opere che cambiano dettagli in base alla luce, quindi di notte viene totalmente illuminato. Insomma, Chiara, io racconterei del Giardino Sonoro per ore, ore e ore, e veramente vi invito a cercare su internet o comunque venire a trovarmi prima o poi o a trovare le opere, perché resteranno qua ancora per altri mille anni.
Bene, io penso che abbiamo pochissimo tempo, mi sbaglio, Chiara?
Mancano 6 minuti più o meno, qualcosa c'è ancora.
Sta volando questo tempo. Io allora volevo parlare con Maria dell'ultima, credo, l'ultima, diciamo così, il suo ultimo evento pubblico prima della sua scomparsa, siamo nel 2016, che si tenne proprio a Roma, nella Basilica di San Pietro in Vincoli. Quindi Pinuccio portò le sue pietre con la loro voce di fronte a una pietra, quella del Mosè di Michelangelo, che voce non aveva, almeno Michelangelo aveva chiesto perché non parlasse, e poi credo che Pinuccio abbia anche una risposta a questo mutismo, chiamiamolo così, del marmo di Michelangelo. Ecco, Maria, ci vuoi così raccontare anche questa,
sì, grazie,
questo evento?
Sì, è un evento importantissimo per me, per Babbo, fu proprio l'ultimo evento, e a San Pietro in Vincoli, di fronte al Mose di Michelangelo, lui quasi diede risposta a quella fatidica domanda: ma perché non parli? Non tutte le pietre, come vi dicevo, emettono un suono, adesso questa è la descrizione un po' più tecnica. Il marmo di Carrara viene chiamato anche marmo zuccherino, è un saccarosio, e quello spazio granuloso come lo zucchero all'interno non permette la compattezza giusta perché poi tramite la profondità si possa avere la risonanza del suono. E lui ci tenne, tra l'altro, a suonare proprio di fronte all'opera. È importantissimo perché mio babbo è morto 2 settimane dopo, quindi dal 27 aprile passiamo al 13 maggio, e diciamo che quel che mi rincuora è pensare che adesso Sciola e Michelangelo possono dalla sua ascoltare questi suoni fantastici. Grazie Andrea per l'opportunità, perché lui chiamò amici, a me non lo disse, naturalmente sono la figlia, figuratevi, ero spaventatissima, ma chiamò
così
gli amici dicendo: questa è l'ultima cosa che faccio. Era come se, anche se non era prevista l'andata, era come se lui lo sapesse. Sì.
Siamo tutti emozionati
sì.
Per queste parole, ma anche per questo bel dialogo, Maria. Quindi, per concludere, ecco, chiederei proprio a Maria di ricordare Pinuccio attraverso delle parole, degli scritti di Pinuccio stesso, che dal mio punto di vista rappresentano veramente l'anima stessa di Pinuccio Sciola. E questi scritti lui li definiva rispettivamente la sua biografia, che è scritta proprio nella sua lapide, e un altro scritto, altre parole, che lui definiva la sua carta d'identità.
Sì. Io ricordo che lui impazziva quando vedeva curriculum lunghi 6 pagine e rinchiudeva sempre la sua storia in poche parole, che sono quelle che poi noi figli abbiamo deciso di mettere appunto lì dove riposa, che dicono: Pinuccio Sciola, scultore, nato da una pietra, amante dei fiori, dell'acqua e del sole. Lui diceva: io non devo raccontarvi tutta la mia vita, perché poi alla fine era un bastian contrario, perché la sua vita è come se va raccontata, però in realtà la sua filosofia viene rinchiusa qua. Andrea, io prima di raccontarvi l'ultimo aneddoto di Babbo vi ringrazio immensamente, perché parlare di lui e tramandare la sua filosofia perché diventi veramente eredità di tutti è la mia missione di vita. Quindi io di questi minuti dedicati a lui vi ringrazio immensamente, è un luogo assolutamente accessibile, il giardino, anzi ne vado orgogliosissima, e quindi aspetto tutti i vostri ascoltatori, aspetto voi, insomma spero che diventi veramente di nuovo un luogo di scambio di idee. Vi racconto che io lavoravo con mio babbo gli ultimi anni, prima della sua scomparsa, e lui aveva questa brama di fare, correva tantissimo, aveva tanti progetti da realizzare e io dietro di lui che correvo. E un giorno mi chiama, erano le 7 del mattino, e mi dice: manda la mia carta d'identità a tal dei tali. Quindi lo richiamo dopo un'ora e gli dico: babbo, tranquillo, scannerizzato, ho mandato tutti i documenti. E lui: ma no, la mia carta d'identità, te l'ho lasciata anche sulle scale. Quindi controllo le scale di casa mia, ritrovo uno dei tanti suoi libri, aperto e sottolineato a matita, dove raccontava appunto la sua carta d'identità, che è una poesia che lui si è scritto e che dice: quando non ero e non era il tempo, quando il caos dominava l'universo, quando il magma incandescente celava i misteri della mia formazione, da allora il mio tempo è rinchiuso in una crosta durissima. Ho vissuto ere geologiche interminabili e immani cataclismi hanno scosso la mia memoria litica. Porto con emozione i primi segni della civiltà dell'uomo. Il mio tempo non ha tempo, il suo tempo non ha tempo. Grazie veramente di cuore a tutti voi.
Grazie a te Maria, grazie ad Andrea per averci appunto portato questa conoscenza, insomma, di questo artista e soprattutto la testimonianza di Maria, che è sempre, no, molto bello sentire raccontare un papà da un figlio che lo conosce nel migliore dei modi, meglio di chiunque altro, insomma, anche dal punto di vista artistico. Quindi grazie veramente a tutti e due per essere stati con noi. Andrea, non so se prima di chiudere vuoi ricordare anche l'appuntamento per la prossima settimana.
Allora, la prossima settimana mi cogli molto impreparato, perché siccome qui si stanno aggiungendo artisti su artisti, ci avremo Ciulla, ci avremo dunque Annibali, ecco, credo che sia invece proprio Paolo Annibali.
Esatto, dovrebbe essere dirà l'argilla Aldo Grassini incontra Paolo Annibali, è questo, io ti avevo lanciato così, però lo sapevo cos'era. Sei stato bravissimo.
E invece volevo ancora di nuovo ringraziare Maria, che ha un compito arduo, quello di raccontare la poetica del papà, e lo fa benissimo, e quindi un grazie di cuore.
Grazie.
Sì, grazie ancora, grazie, veramente. Chiara. Torneremo a parlare del Museo Omero naturalmente con questa rubrica la prossima settimana, ma anche domani mattina, perché riapre il Museo Statale Dattilo Omero, e domani 29 di maggio ci sarà questa festa, questa gioia, insomma, della riapertura, e quindi l'andremo a raccontare proprio con il presidente Aldo Grassini e naturalmente con Annalisa Trasatti, che appunto sarà anche lei collegata con noi, che conosciamo perché già appunto ha partecipato tante volte anche lei a Toccare l'Arte alla radio. Quindi grazie ancora di cuore, alla prossima settimana. Termina qui questa nona puntata di Toccare l'Arte alla radio.
Avete ascoltato Toccare l'Arte alla radio.